Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In l'impero delle cose. Frank Trentman propone una storia di lungo periodo della cultura materiale e del consumo, dal 400 fino al XXI secolo. Non è un manuale di economia, né una denuncia lineare del consumismo contemporaneo. È un'opera di storia sociale e globale che studia come gli oggetti siano entrati nelle abitudini, nelle aspirazioni e nelle identità di gruppi diversi. Il suo obiettivo principale è correggere l'idea che la società dei consumi sia nata improvvisamente negli Stati Uniti del Novecento. Trentman mostra invece un processo internazionale, molto più antico, alimentato da commerci, imperi, innovazioni commerciali, trasformazioni domestiche e cambiamenti nei modi di vivere. Merci come caffè, tabacco, cotone e porcellane cinesi diventano esempi della circolazione che modifica i gusti e amplia ciò che le persone considerano necessario o desiderabile. Il libro arriva infine ai grandi magazzini, alla pubblicità, al credito e alle conseguenze dell'accumulazione materiale sprechi, debiti, stress e disuguaglianze. La domanda centrale non è soltanto che cosa compriamo, ma come le cose contribuiscono a organizzare la vita collettiva. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il consumismo come processo globale e pluricentrico, non come invenzione americana. Uno dei contributi più distintivi di Trentman è lo spostamento della prospettiva storica. Il consumo di massa viene spesso associato alla prosperità statunitense del secondo dopoguerra, alla pubblicità moderna e alla produzione industriale seriale. L'autore non nega il peso di questi fenomeni, ma rifiuta che essi esauriscano la spiegazione. Ricostruisce invece una storia molto più lunga, nella quale Europa, Asia e reti commerciali intercontinentali concorrono a formare il moderno mondo delle merci. Già dall'età moderna, l'arrivo di prodotti provenienti da luoghi lontani modifica pratiche quotidiane, gerarchie sociali e immagini del benessere. Questa impostazione impedisce di trattare il consumatore come una figura naturale e universale, apparsa automaticamente con la crescita dei redditi. Il consumatore è il risultato di istituzioni, abitudini, infrastrutture e rapporti di potere che cambiano nel tempo. La dimensione globale è quindi essenziale anche sul piano interpretativo. Gli oggetti non portano con sé solo utilità, ma storie di scambio, lavoro, imitazione e appropriazione culturale. Il libro invita a osservare la società dei consumi come una formazione storica composita, con ritmi diversi nelle varie aree del mondo, anziché come un modello occidentale semplicemente esportato altrove. Secondo, commercio. Beni esotici e trasformazione storica dei gusti quotidiani, Trentman attribuisce al commercio un ruolo decisivo nella formazione dei gusti. Prodotti quali caffè, tabacco, cotone e porcellane cinesi non sono presentati come semplici curiosità importate, ma come merci capaci di ridefinire comportamenti ordinari e aspettative sociali. Quando un bene circola stabilmente, può modificare le abitudini domestiche, le forme della socialità e persino la percezione di ciò che è indispensabile. Il punto rilevante è che il desiderio non precede sempre l'offerta in modo immutabile nuovi canali di distribuzione. Contatti tra regioni e disponibilità di merci rendono immaginabili usi prima sconosciuti. In questo senso, il commercio produce gusti, oltre a soddisfarli. La diffusione di oggetti e sostanze provenienti da lontano collega la sfera privata a dinamiche internazionali. Bere una bevanda, arredare una casa o scegliere un tessuto diventano pratiche inserite in reti estese di produzione e scambio. Tale lettura aiuta anche a evitare una visione puramente individualistica del consumo. Le preferenze sono influenzate dalla moda, dall'imitazione, dalla disponibilità e dalle convenzioni condivise. Le cose acquistano valore perché entrano in pratiche sociali riconoscibili. Il loro successo non dipende solo dalle qualità materiali, ma dalla capacità di diventare parte della vita quotidiana. Terzo, casa. Abbigliamento e comodità. Gli oggetti come infrastruttura della vita privata. L'analisi non si limita alle merci appariscenti o ai beni di lusso. Un asse importante del libro riguarda la crescente domanda di oggetti per la casa. Capi di abbigliamento e comodità che trasformano l'esperienza della vita privata e pubblica. Questa attenzione è significativa perché mostra come il consumo non coincida soltanto con ostentazione o acquisto impulsivo. Molti beni entrano nella routine come strumenti di cura, organizzazione, igiene, comfort e rappresentazione di sé. Una volta stabilizzati nelle abitudini, tendono a essere percepiti non più come extra, ma come componenti normali di un'esistenza decorosa. Trentman consente così di leggere la casa come uno spazio storico, il suo arredamento. I suoi oggetti e i suoi standard di comodità registrano cambiamenti nelle relazioni familiari, nei ruoli sociali e nelle aspettative di benessere. Anche l'abbigliamento rivela una dinamica analoga, perché combina funzione pratica, distinzione, appartenenza e mutevolezza della moda. L'accumulo materiale non è pertanto un fenomeno marginale rispetto alla storia sociale. È uno dei modi attraverso cui le persone costruiscono ambienti, identità e confini tra necessario e superfluo. Il pregio di questa prospettiva sta nel collegare l'oggetto minuto a mutamenti più vasti, senza ridurre le scelte domestiche a meri effetti passivi del mercato. Quarto, grandi magazzini. Pubblicità e credito le istituzioni che rendono scalabile il consumo per il XIX e il XX secolo. Trentman prende in esame dispositivi che cambiano la struttura stessa dell'accesso alle merci grandi magazzini, pubblicità e carte di credito. Il loro interesse non risiede soltanto nell'aumento delle vendite. Essi modificano i tempi, gli spazi e le regole del consumo. I grandi magazzini concentrano assortimenti e rendono l'acquisto un'esperienza organizzata attorno alla visibilità, al confronto e alla possibilità di scegliere. La pubblicità contribuisce a collegare prodotti, aspirazioni e immagini di status. Il credito separa il momento dell'acquisto da quello del pagamento. Insieme, questi strumenti ampliano le opportunità di consumo, ma espongono anche a nuove dipendenze finanziarie e a una pressione più continua a desiderare. L'autore colloca tali innovazioni entro una storia più ampia, evitando sia di celebrarle come progresso automatico, sia di trattarle come cause uniche del consumismo. Le istituzioni commerciali funzionano perché incontrano trasformazioni nei redditi, nelle abitudini, nella mobilità e nelle identità sociali. La loro diffusione dimostra che il consumo è mediato da strutture concrete, non soltanto da preferenze individuali. Questa parte del libro è utile per comprendere perché la scelta del consumatore non sia mai completamente isolata, è modellata da modalità di esposizione, pagamento, informazione e accesso costruite storicamente. Infine, dall'abbondanza alle sue conseguenze sprechi, debito, stress e disuguaglianze, nella parte rivolta al presente e al futuro. L'impero delle cose affronta le tensioni generate dall'accumulazione diffusa di beni, sprechi, debiti, stress e disuguaglianze non appaiono come incidenti separati dalla società dei consumi, ma come problemi intrecciati alle sue modalità di funzionamento. L'abbondanza può offrire comodità, scelta e possibilità di espressione. Tuttavia, quando il possesso di cose diventa un criterio rilevante di sicurezza, appartenenza o riconoscimento, può alimentare pressione economica e confronto sociale. Il credito rende più immediato l'accesso, ma può trasformare il desiderio presente in obbligo futuro. La continua sostituzione di beni accresce inoltre la questione dei rifiuti e del costo ambientale della vita materiale. Trentman non propone, per quanto emerge dall'impianto dell'opera, una semplice opposizione morale tra consumare e non consumare. La presenza del consumo, consapevole, segnala piuttosto che gli individui e i gruppi possono interrogare le conseguenze delle proprie pratiche. Il valore dell'analisi sta nel rifiutare soluzioni facili. Non basta attribuire ogni responsabilità al singolo acquirente, perché produzione, commercio, credito e norme sociali definiscono il contesto delle decisioni. Comprendere la genealogia dell'abbondanza permette quindi di valutare con maggiore precisione le sfide contemporanee e i conflitti distributivi che la attraversano. In conclusione, l'impero delle cose è particolarmente indicato a chi legge storia sociale, storia economica, sociologia dei consumi e studi sulla globalizzazione. Ma può interessare anche chi desidera capire l'origine storica di pratiche, oggi considerate ovvie acquistare beni importati. Arredare la casa secondo standard mutevoli, usare il credito o associare prodotti e identità. Non richiede che il lettore condivida una condanna pregiudiziale del consumo. Il beneficio intellettuale principale consiste proprio nell'offrire strumenti per distinguere tra consumo come necessità quotidiana, come pratica culturale e come sistema istituzionale. Questa distinzione rende più solide le discussioni su sostenibilità, debito e disuguaglianze, che spesso restano confinate all'attualità immediata. Rispetto a molti libri sul consumismo, concentrati soprattutto sulla pubblicità contemporanea o sul modello americano del Novecento, l'opera si distingue per l'ampiezza cronologica e geografica. Tiene insieme le rotte dei beni esotici dell'età moderna. La trasformazione della vita domestica e l'affermazione di infrastrutture commerciali moderne come grandi magazzini e credito. Il suo tratto specifico non è offrire una formula per consumare meglio, ma mostrare perché le cose abbiano assunto un peso così rilevante nell'organizzazione della vita sociale. Per studenti e studiosi, costituisce una sintesi storica utile, per il lettore non specialista. Un invito documentato a guardare gli oggetti ordinari come nodi di relazioni economiche, culturali e politiche di lunga durata. Se vuoi supportare Frank Trentman, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.